vi lascerò orfani, dice il Signore. Vado e ritorno a voi, e il vostro cuore sarà nella gioia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice? Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. E io me ne vado al Padre? Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il discorso che fa Gesù ai suoi discepoli riguarda un futuro in ordine al momento in cui Gesù parla. Quello che sta dicendo non è accaduto già, ma dovrà accadere. Però i discepoli sono abituati al linguaggio della profezia. Non è la prima volta che Gesù dice quello che accadrà in un tempo successivo. Quindi sono abituati, credono alle parole di Gesù, però non le capiscono. Che vuole dire? Che significa quello che ha detto? E allora Gesù ripete, più che spiegare in termini diversi, ripete gli stessi concetti. Un poco ancora e non mi vedrete, poi ancora un poco e mi rivedrete. Anche noi ci chiediamo che vuole dire Gesù, che per un po' di tempo, fino a quando non sarà catturato, processato, crocifisso, lo vedranno, ce l'avranno in mezzo a loro, lo guarderanno, lo ascolteranno, lo toccheranno, si sentiranno ancora tranquilli, perché ormai sono circa 3 anni che vivono così familiarmente col Maestro. Direi sono talmente contenti e abituati che non riescono a immaginare qualcosa di diverso, un tempo senza il Maestro. E Gesù invece vuole dire proprio questo: non mi vedrete per un po'. E questo li angustia, anche se non riescono a capire bene i tempi a cui Gesù si riferisce. Noi ce lo domandiamo. Gesù si riferiva al tempo dei 3 giorni in cui sarebbe rimasto nella tomba. Dopo la sua morte, i discepoli sono senza Gesù per alcuni giorni, fino a quando Gesù non risorge e appare a tutti gli apostoli riuniti insieme, appare ai 2 discepoli di Emmaus, appare a Pietro separatamente. Insomma, si fa vedere, si fa riconoscere, parla, addirittura quando erano a pesca sul lago, dice: avete pescato, portate un po' di pesce che avete pescato adesso e lo mangiamo. non avevano pescato niente, poi la pesca miracolosa, poi mangia con loro, e San Giovanni aggiunge con molta schiettezza: nessuno gli domandava chi sei, perché tutti avevamo capito che era Gesù. Eccolo qua, adesso, dopo un po' che non l'hanno visto, lo rivedono. Ma per quanto tempo Gesù sarà con i suoi discepoli dopo la risurrezione? Lo sapete tutti, 40 giorni, perché poi Gesù ascenderà al cielo, tornerà dal Padre, riceverà la gloria che gli spetta per l'immolazione che ha compiuto. Ora gli tocca la gloria di Figlio Redentore, di Salvatore dell'umanità. E allora il Padre, come dice Gesù, mette tutto nelle sue mani. I discepoli, dopo l'ascensione, non rivedranno più Gesù come lo avevano visto fino allora, e per i 3 anni e per i 40 giorni. Voi non mi rivedrete. E allora la conclusione la tira Gesù stesso: voi sarete presi dalla tristezza, mentre il mondo si rallegrerà, quel mondo che mi ha combattuto, mi ha odiato, mi ha ucciso, quello si rallegrerà. Perché? Perché riterrà di aver vinta la battaglia, di aver eliminato questo maestro scomodo. E quindi tutta la partita è chiusa. Invece no. Perché? Perché viene lo Spirito Santo, che resterà fino alla fine del mondo, perché Cristo stesso resterà nel sacramento dell'Eucaristia fino alla fine del mondo, e perché la Chiesa continuerà fino alla fine del mondo ad annunziare il Vangelo, anche a rischio di sangue. Ma quanti sono i martiri nella Chiesa Cattolica? Non vi dico quanti sono stati, perché ci sono e ci saranno ancora. Fino alla fine del mondo la Chiesa continuerà e ad annunziare e ad essere martirizzata, perseguitata. Io credo che le parole di Gesù siano estremamente semplici. Allora dobbiamo vincere quell'impatto immediato che la paura di sentirci senza di Lui, di rimanere senza di Lui. Questo non dipende da Gesù. La Chiesa ci augura continuamente: il Signore sia con voi, sia con voi. Noi dobbiamo entrare in una comunione non più interrotta con la grazia di Dio. Cioè, una volta per sempre, il peccato non deve più abitare nella nostra mente, nella nostra famiglia, dove noi lavoriamo. Il peccato non ci deve essere. Allora Gesù è con noi, come l'arcangelo Gabriele dice alla Madonna. Lui non dice: il Signore sia con te. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, voi siete benedetti fra gli uomini, tutti, piccoli e grandi, se vivete nella parola di Gesù, se continuate ad amare Gesù nonostante la debolezza umana e le tentazioni del demonio, se conservate la fiducia nella risposta che Dio dà sempre alla preghiera. I santi si distinguono per queste 3 cose: la preghiera con fede, la carità con sacrificio e l'abbandono totale alla volontà di Dio. Non perdono né la speranza di essere perdonati o di essere salvati, perché Gesù non ritira quello che ci ha dato. Ce l'ha dato il perdono, quel perdono non sarà mai cancellato, saranno cancellati i peccati. Ecco perché la Chiesa con fiducia ripete ogni giorno le stesse preghiere, le stesse suppliche, le stesse offerte e gli stessi sacrifici. La messa che abbiamo celebrato ieri mattina era una preghiera, una supplica, un sacrificio e un'offerta come quella che noi compiamo questa mattina. Domani, se Dio ci darà vita, noi continueremo. E questo la Chiesa lo fa non solo a Pescaracolli, ma dovunque c'è un gruppo di fedeli che cerca Cristo e c'è un ministro di Cristo che chiama il Signore a scendere sull'altare. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Un cammino fatto così piace a Dio e fa anche finalmente rallegrare il cuore della Madonna. Un giorno erano ricoverati in ospedale, vicino nelle Marche, e due coniugi, moglie e marito, da parecchio tempo, e lui era stato colpito da una malattia terribile, proprio distrutto, non poteva muovere neanche un dito, non riusciva a ingoiare neanche una goccia d'acqua, però aveva fiducia, qualche volta pregava la Madonna, insieme dicevano il rosario. Un giorno si vedono ai piedi del letto una signora anziana che guarda fisso lui, lo guarda per un bel po', lui rimane come così stretto, imprigionato in quello sguardo, e si domanda: ma chi è? Ma che vuole? Ma forse ha sbagliato stanza, ha sbagliato, va cercando qualche parente malato. Dopo un po' questa donna esce da lì e si ferma, la signora che era seduta si alza, il marito era a letto, ma lei no, e ha visto che questa signora si è fermata davanti alla statua della Madonna che era nel corridoio, come in tanti ospedali dove ancora c'è il segno della fede cristiana, si è fermata a pregare davanti alla statua della Madonna. Poi ha ripreso a camminare, ma dopo due o tre passi è scomparsa, non si è vista più. Ha domandato qua, là, niente, nessuno aveva visto. Però una loro amica ha detto: l'ho vista quando è uscita e mi sono meravigliata, perché io la conosco, è Natuzza Evolo, quella che ottiene dal Signore tante grazie e fa tanti miracoli. Linguaggio semplice ma che corrisponde a realtà. E io l'ho vista. Dopo che lui, in seguito a questa visita di questa creatura santa, guarisce totalmente e vanno giù a ringraziare, e lì capiscono meglio ancora perché si verifica un altro miracolo che adesso lasciamo stare. Ma è così, il segno del Signore non manca mai, spesso, come in questo caso, passa per il cuore, per l'intercessione, per lo sguardo, per il sorriso della Madonna. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme: